Cristo è risorto. È l'ultima domenica questa in cui si dice che Cristo è risorto, perché poi terminano i 40 giorni della festa. C'è un detto che noi troviamo nella Filocalia, scritto in origine probabilmente dal monaco Evagrio Pontico, e che però è stato tramandato sotto il nome di San Nicola di Sinaita. In realtà sappiamo che è nel trattato sulla preghiera di San appunto di Evagrio Pontico. Evagrio dice: se preghi veramente sei teologo, se sei teologo preghi veramente. La parola teologo, noi siamo abituati a sentirla riferita ai teologi accademici, quelli che fanno i teologi, tra virgolette, per professione, cioè quelli che per esempio insegnano teologia all'università o che si occupano di teologia nei loro studi. Ecco, però la parola teologo la Chiesa in realtà la riserva soltanto a tre santi. Uno è San Simeone, detto il nuovo teologo. Un altro è San Gregorio, il teologo, che fu arcivescovo di Nazianzo, poi di Costantinopoli. E il primo, che è il più importante di tutti, è San Giovanni, il teologo, l'evangelista, quello che era il discepolo prediletto. E oggi, per una coincidenza, la festa di San Giovanni cade in coincidenza con la domenica del Cequanato. E vedete che le letture di oggi hanno tutte a che fare con la questione del vedere e della luce. Soprattutto la lettura che si fa per la festa di San Giovanni il Teologo e la lettura che invece si fa per la domenica, quella appunto del cielo. Dice San Giovanni il Teologo nella sua prima lettera, è la seconda lettura che è stata fatta oggi, che Dio è luce. Se voi questa lettera bisognerebbe conoscerla benissimo, leggerla e rileggerla tante volte, perché ci si trova compendiato tutto il messaggio evangelico. È la prima lettera appunto dell'Evangelista Giovanni. L'Evangelista Giovanni dice: quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo udito con le nostre orecchie, quello che noi abbiamo contemplato, quello che noi con le nostre mani abbiamo toccato del Verbo di vita, noi lo annunziamo a voi. E ripete questo visto, ripete la parola visto in pochi versetti tre volte, poi dice contemplato. Ecco, l'Evangelista Giovanni ci parla di Dio come luce, ci dice appunto: Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. E se uno cammina nelle tenebre e dice di credere in Dio, vuol dire che forse non ci crede così tanto in Dio. Nel Vangelo di oggi invece abbiamo sentito del cieco che non aveva mai visto in vita sua, ma gli vengono aperti gli occhi. E il Signore dice: dobbiamo agire, dobbiamo fare la volontà di chi mi ha mandato finché è giorno, perché viene la notte, nella tenebra non si può fare nulla. E però finché io sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Cioè finché io sono nel mondo è giorno. Quindi questo giorno di cui parla il Signore è il periodo della sua permanenza qui sulla terra come uomo, prima della sua morte e della sua resurrezione. Noi oggi, appunto in questa settimana, terminiamo i 40 giorni della festa, che sono i 40 giorni in cui il Signore è stato insieme ai suoi discepoli dopo la resurrezione, a terminare quindi in qualche modo a illuminare quella che era stata la sua predicazione prima. e i discepoli in questi 40 giorni imparano a comprendere le scritture, tutto quello che era stato detto sul Signore, tutto quello che lui aveva fatto. Loro lo vedono in modo compiuto soltanto in questo momento. E poi tutto questo viene sigillato nel giorno della festa della Pentecoste, quando per gli ebrei viene la Pentecoste, sugli apostoli discende lo Spirito Santo e da quel momento comincia la storia della Chiesa come noi la intendiamo. Ecco, ma ritorniamo a questo punto a quello che ci dice San Giovanni il teologo. Appunto, San Giovanni dice Dio è luce e usa questa immagine della luce, ne usa due immagini importanti San Giovanni il teologo. Una è quella che è stata letta oggi, Dio è luce, l'altra è Dio è amore. E sono due cose materiali. La luce è una cosa che noi vediamo con gli occhi, l'amore è una cosa che esiste in natura, anche non solo tra gli esseri umani. Sono due, quindi due immagini di cose materiali che noi però viviamo in modo particolare e in cui noi possiamo vedere un segno di quella che è l'azione di Dio. Perché Dio è luce? Perché con la luce si vede. Noi siamo abituati a legare la luce al bene e il buio al male, perché nel buio tutto è nascosto, nel buio si tramano gli omicidi, nel buio si confabula, nel buio i ladri entrano nelle case, siamo abituati a questo, succede nella vita di tutti i giorni. Qua, i ladri usano il favore delle tenebre, si dice, cioè approfittano del buio per fare i loro furti, e il buio così è un segno di quello che rimane nascosto agli occhi di tutti. Noi tutti, quando commettiamo qualche peccato, ci teniamo a tenerlo nascosto e non farlo vedere a nessuno, perché in fondo noi ci vergogniamo dei nostri peccati. Se invece facciamo qualcosa di buono, vorremmo che tutti lo sapessero, e allora cerchiamo di farla alla luce del giorno, come dire, dico sempre simbolicamente, cerchiamo di farlo in modo che si veda, perché in fondo a noi piace che si pensi bene di noi e non se ne pensi male. Ecco, per questo simbolicamente Dio è luce, perché poiché Dio è il bene nel modo più assoluto, allora l'Evangelista ce lo fa vedere con questa immagine della luce. Se fosse stato appunto un filosofo greco, come Platone, per Platone Dio era il bene, ma gli ebrei generalmente non erano filosofi e usavano più facilmente immagini di tutti i giorni. E così San Giovanni ha usato questa immagine, ha detto Dio è luce, e l'ha presa dalle parole stesse di Gesù, quando Gesù dice io sono la luce del mondo. Perché? Il Signore dice di essere la luce del mondo, perché lui è venuto a illuminare quello che era stato fatto prima, l'azione dei profeti, l'azione della legge di Mosè, tutto quello che c'era stato di buono in tutta la vita dell'umanità, non soltanto nella vita del popolo di Israele, ma anche prima che esistesse che esistesse Israele. Anche fuori dal popolo di Israele vero e proprio, anche se noi pensiamo oggi fuori dalla Chiesa, mica bisogna essere cristiani per fare qualcosa di buono nel mondo. Ci sono tanti non cristiani che fanno cose buone, ci sono anche tanti atei che fanno cose buone, però tutte queste cose buone sono illuminate dal Cristo, nel senso che soltanto in Lui noi possiamo vedere ricapitolato tutto quello che c'è di buono nella storia dell'umanità, nella storia che è passata, in quella attuale e anche in quello che verrà più tardi. Tutto quello che c'è di buono nella storia dell'umanità si ricapitola in Cristo. E questa è una cosa che spiega molto bene Sant'Apostolo Paolo nelle sue lettere, che lui appunto è in qualche modo il quello che appunto il, questa parola che tutto è ricapitolato in Cristo viene da una particolarità che noi oggi non abbiamo presente, perché noi siamo abituati a vedere i libri come sono fatti oggi, con tante pagine attaccate insieme e il libro si sfoglia. Ecco, ai tempi del Signore i libri invece erano generalmente papiri lunghi e andavano arrotolati, non andavano sfogliati, ma andavano srotolati. E ricapitolare un libro voleva dire che lo si riarrotolava tutto su una asticella che era legata a questo foglio e che serviva appunto per arrotolare e tenere il rotolo insieme. E poi serviva srotolato. Ecco, questa asticella è il Cristo nella storia. È nella storia dell'uomo. Quindi per questo tutto quello che c'è di buono nella storia dell'umanità è ricapitolato in lui. È in lui che si avvolge tutta la storia dell'economia della salvezza. Quindi tutto quello che nel mondo si oppone al mondo, tutto ciò che nel mondo si oppone alla tenebra, tutto quello che si oppone al male e al peccato, tutto questo, che sia dentro la Chiesa, che sia nell'antico Israele, che sia fuori, anche tra i popoli pagani, anche tra chi non crede, tutto questo viene in un qualche modo ricapitolato in lui. E questo è il senso della lettura di oggi. Il cieco ricomincia a vedere e vede perché Dio gli ha dato la vista. Questa vista deriva direttamente da lui. Tanti padri della Chiesa hanno visto in questo gesto che il Signore fa fare al cieco, il fatto di mettergli il fango e poi dirgli vatti a lavare nella piscina di Siloe, una immagine del battesimo, perché quest'uomo si lava un po' come si lava una persona nel momento in cui si battezza, e dopo essersi lavato nasce, rinasce con occhi nuovi. Lui non aveva, aveva occhi che erano nati malato, non poteva nascere, non poteva vedere fin dalla nascita, non era uno che aveva avuto la malattia, non aveva le cataratte, non era diventato cieco nel corso degli anni, era nato così, quindi in teoria non era possibile guarirlo in nessun modo, eppure guarisce perché gli vengono dati occhi nuovi. Ecco, la fede dà a noi occhi nuovi per guardare il mondo, tutto quello che abbiamo intorno, e tutto quello che riguarda Dio e tutto quello che va contro Dio. Per questo l'Evangelista Giovanni appunto dice che chi dice di credere in Dio ma poi cammina nelle tenebre non crede davvero in Lui. Io vi consiglio a tutti di leggerla questa prima lettera dell'Evangelista Giovanni, che si trova tra gli scritti del Nuovo Testamento, e di leggerla e rileggerla tante volte, perché questo è un libro che appunto, come dicevo prima, è un testo molto piccolo, sono 5 capitoli qualcosa, che contengono in sé riassunta tutta la dottrina cristiana, in un modo che non sarebbe immaginabile diversamente. Tutta la dottrina cristiana è riassunta lì. Il fatto che il Cristo si è incarnato, che è venuto nel mondo per i nostri peccati, che è morto per noi, che il suo sangue ci purifica da quelli che sono i nostri peccati. E c'è, se vogliamo, in questa lettera tutto l'insegnamento riguardo alla nostra vita spirituale. Ed è per questo che all'Evangelista Giovanni è stato dato appunto questo titolo di teologo. E ritorno da dove ero partito. Diceva appunto questo scritto che si trova nella Filocalia: se tu preghi veramente, sei teologo, se sei teologo, credi veramente. Noi tutti siamo chiamati a essere teologi nel senso, non nel senso basso del termine, cioè quello che insegna la teologia alla facoltà di teologia, ma nel senso alto di essere veramente teologi, cioè nel senso di pregare davvero, di sentire davvero quello che Dio ci dice e di parlare veramente con Dio quando preghiamo. Perché la preghiera ha questi due aspetti. Siamo noi che parliamo a Dio ed è Dio che parla a noi. E forse l'aspetto principale è proprio il silenzio che noi dobbiamo fare per sentire quello che Dio ci dice. Per questo la preghiera perfetta è una preghiera silenziosa. Quando questo passo che vi ho ricordato si trova appunto nella Filocalia, che è una raccolta di testi monastici che parlano della preghiera silenziosa, della preghiera mentale. Ecco, quella è la preghiera perfetta perché è quella che ci permette di non solo di parlare noi a Dio e di dirgli di cosa abbiamo bisogno, che cosa ci turba, di che cosa ci fa star male, perché Dio tutte queste cose le sa e non abbiamo bisogno di dirgliele. Noi le diciamo nella preghiera perché ne abbiamo bisogno noi, perché noi abbiamo bisogno di ricordarci che cos'è che ci fa star male e dare queste cose che ci fanno star male a Dio. Poi però dobbiamo ascoltare quello che Dio ci dice. La teologia è la contemplazione di Dio, non è fare discorsi filosofici o storici su Dio. E l'Evangelista Giovanni questo ce lo ricorda, quando dice quello che noi abbiamo contemplato, noi lo annunciamo a voi perché la vostra gioia sia piena. Quindi leggete questo libro e leggetelo poi ancora, perché davvero questo lì si trova compendiata tutta la spiritualità della Chiesa. E qualcuno ha detto qui in Occidente che forse tra tutte le varie confessioni cristiane la Chiesa ortodossa è quella e più di tutti si può dire la Chiesa giovannea, cioè la Chiesa che ha seguito l'insegnamento dell'Apostolo Giovanni. Probabilmente è un'esagerazione, nel senso che la Chiesa ortodossa cerca di seguire l'insegnamento di tutti gli apostoli e non di solo uno, però è vero che l'Apostolo Giovanni in altre confessioni cristiane è stato un po' dimenticato. Ecco, cerchiamo di non fare l'errore di dimenticarcelo anche noi e di capire che al primo posto nella vita di un cristiano ci deve stare la vita spirituale e ci deve stare il rapporto con Dio da un punto di vista spirituale, cioè capire che cosa Dio ci dice. E quindi chiedere a Dio una cosa, che è quella più importante, quello di aprire i nostri occhi carnali e di farli diventare occhi spirituali per poter vedere le sue verità e per poter vedere questo mondo per quello che è e per poter vedere tutta la storia di questo mondo per quello che è. A lui onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli.